questo Vangelo delle Beatitudini, che mi è sembrato dal primo ascolto stamattina nella preghiera così grande, così ricco, così profondo, che mi sono chiesto subito, ma come si fa a commentare un testo così? Cioè ci si ferma subito dopo le prime parole. Allora questo mi ha portato a pensare che intanto cercheremo di riflettervi a parte, e quindi anche domani lo ascolteremo, e per questo nella messa del ricordo dei nostri fratelli defunti sceglieremo il terzo gruppo di letture, quello che appunto ha questo Vangelo delle Beatitudini e che è preceduto dal testo famoso del Libro della Sapienza, i giusti sono nelle mani di Dio. Mi ha aiutato in ogni caso a entrare in questo Vangelo il percorso che stiamo facendo nella parola di Dio in questi ultimi tempi. Vi ricorderei semplicemente il Vangelo di domenica scorsa, quello di Bartimeo, il mendicante cieco di Gerico, la sua preghiera in forma di supplica, di grido: Gesù, figlio di Davide, abita di me. La sua condizione di povertà, dicevamo, che è il fondo della preghiera di quest'uomo e anche della fede che Gesù ammira in quest'uomo. Una povertà manifestata, riconosciuta, manifestata, gridata davanti a Dio. Di questo segno della povertà, strettamente legata come fondamento, come costitutiva dell'uomo di fede e dell'uomo di preghiera, ancora ci hanno parlato i Vangeli che abbiamo ascoltato nei giorni passati, i Vangeli tratti dalla nostra lettura di Luca, che ci hanno presentato un popolo di gente semplice, di gente povera, che riesce a intrattenere un rapporto con Gesù di grande attenzione, dice che è come sospeso nell'animo nell'ascoltare Gesù, e che è così vicino, così affascinato da Gesù, che suscita anche un po' la gelosia e il timore di perdere il posto in coloro che hanno il potere, sia religioso sia civile, nel mondo del tempo di Gesù. E quindi ancora questo popolo, allora, per arrivare appunto al popolo che ci viene presentato oggi. In tre tappe, prima di tutto quello del libro dell'Apocalisse, cioè per andare proprio in ordine. Allora, avete sentito, abbiamo ascoltato il capitolo 7 per intero, e ci presenta questo popolo grande che nella sua parte iniziale è il popolo di Israele, nominato tribù per tribù e anche numerato per gli appartenenti a questo popolo, che vengono segnati con il sigillo, con questo misterioso sigillo Tau sulla loro fronte, perché nulla e nessuno possa fare loro del male, perché sono i protetti di Dio. Di seguito questo popolo, un altro popolo che non si può contare, numerosissimo, e viene da ogni lingua, popolo, tribù, nazione. Tutti questi insieme portano vesti bianche e si caratterizzano, secondo il libro dell'Apocalisse, per il fatto lo dice il dialogo finale tra Giovanni, che è il redattore di queste visioni, e un anziano che lo interroga su questo, si caratterizzano per essere persone che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Quindi ancora un popolo di poveri, vengono da una grande tribolazione. La conclusione del testo dell'Apocalisse dice che non avranno più fame, non avranno più sete, non piangeranno più, non avranno più lutti. E quindi vuol dire che questo è un popolo che tutte queste cose le ha sperimentate. E hanno sperimentato anche l'oscurità, la tristezza del peccato. Non è un popolo di santi nel senso come nella nostra così tradizione forse di pensiero, è un popolo di peccatori, altrimenti non direbbe che hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Evidentemente le vesti erano sporche, hanno sentito il bisogno di lavarle, e quindi unite alle tribolazioni ci sono anche i peccati di questa gente. Quindi gente che non arriva a quel punto, cioè il punto della gloria, cioè questa bellissima processione di questo canto nel paradiso per i suoi meriti, ma un po' qualche testimonia il dono, il puro dono della loro condizione. Mi sono accorto quando abbiamo ascoltato queste parole che questi qui pronunciano dicendo: la salvezza è del nostro Dio, seduto sul trono, e dell'agnello. La salvezza non è una cosa nostra, è una roba sua. Se noi siamo in questa condizione, è grazie a colui che è seduto sul trono e all'agnello, che insieme hanno lavorato perché noi fossimo qui. Stamattina con i miei fratelli e le mie sorelle ascoltavamo un altro testo dell'Apocalisse, al capitolo 5, in cui c'è un altro canto che dice, rivolto all'agnello: sei degno di prendere il libro, di aprire i suoi sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio nel tuo sangue uomini da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E hai fatti per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sulla terra. Anche qui si vede che questo popolo di redenti è puro frutto di un'opera che non hanno compiuto loro, ma che ha compiuto questo agnello, riscattandoli con il suo sangue e facendo di loro un popolo di re e sacerdoti, così come spesso noi anche sentiamo la domenica nel prefazio. Ecco, questa è la presentazione che il libro dell'Apocalisse ci fa di questo popolo, mentre invece la lettura di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, precisa una nota particolare di questa gente, che è l'essere oggetto dell'amore di Dio, di un amore paterno che fa di loro un popolo di figli. E per questo l'Apostolo inizia così il suo capitolo terzo: vedete, accorgetevi, riconoscete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli suoi, e lo siamo realmente. Ecco, si aggiunge quindi questa nota ulteriore a questo popolo di poveri, di tribolati e di peccatori: sono figli amati. E con questo noi penso che possiamo quindi presentarci davanti al Vangelo delle Beatitudini con qualche aiuto in più, ancora notando quello che altre volte abbiamo osservato, che il Vangelo delle Beatitudini è preceduto dalla descrizione del popolo che Gesù ha davanti. Gesù sale sul monte, con lui ci sono i discepoli, le beatitudini sono un'istruzione che lui dà ai suoi discepoli, ma non ci sono solo i discepoli. Dice infatti che si era diffusa la sua fama in tutta la Siria e gli avevano portato tutti quelli che avevano svariate malattie, tormenti, indemoniati, lunatici, paralitici, ed egli li curava. E lo seguivano molti popoli, dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Queste sono le parole che precedono il Vangelo delle Beatitudini. Ecco, allora forse comprendiamo un po' meglio perché Gesù nelle sue prime parole dice beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E conclude queste beatitudini con l'ottava: beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Quindi una grande proclamazione di chi è il regno dei cieli. Nei capitoli successivi Gesù spiegherà proprio che cos'è questa realtà del regno dei cieli, qui si capisce però già chi ne sono i cittadini. Ecco, questi poveri, questi perseguitati, con tutte poi le loro caratterizzazioni espresse dalle altre beatitudini. Stamattina ho ascoltato il commento di Agostino a queste beatitudini, il quale si sofferma proprio su queste ultime parole delle beatitudini, appunto notando che sono sette beatitudini, poi c'è l'ottava che è quella dei perseguitati, che è collegata alla prima perché riporta sempre l'espressione regno dei cieli, e poi improvvisamente Gesù lascia il suo linguaggio rivolto in generale a tutti e si rivolge ai suoi, sta parlando ai discepoli, in particolare ai suoi discepoli, e dice: beati voi. In questo modo si compie quella cosa così importante, così bella, che sempre noi gustiamo nel nostro rapporto con la parola di Dio, cioè il fatto che a un certo punto ci accorgiamo che in quel momento noi non stiamo leggendo o studiando un libro, ma il Signore sta parlando a noi, si sta rivolgendo a me. Ecco, quindi che queste beatitudini, dopo le prime proclamazioni solenni, beati i poveri, beati gli afflitti, giunga a dire beati voi, è importantissimo. Tanto che Luca, quando racconta le beatitudini, e le racconta tutte rivolte alle persone che Gesù ha davanti a sé: beati voi poveri, beati voi che ora piangete, eccetera eccetera. E che cosa dice in particolare quindi a quelli che Gesù ha davanti? Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi mentendo a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché la vostra ricompensa è molta nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti prima di voi. Ecco, per me è stato importante in tutto questo percorso che gradualmente ci ha dispiegato la realtà del popolo di Dio, perché questa è la festa dei Santi. Vediamo che per fare la festa dei Santi la Chiesa ci propone delle letture che parlano di come è fatto il popolo di Dio. È interessante questo. E cioè non alcuni membri eletti, ma il popolo di Dio. Infatti è per quello che poi, quando San Paolo scrive le sue lettere, dice ai Santi della Chiesa di Roma, ai Santi della Chiesa di Corinto, parlando delle persone concrete che sono ancora sulla terra. Ecco, questo mistero straordinario dell'amore di Dio che si precisa in situazioni, persone concretissime, povere come noi, peccatrici come noi, che hanno avuto probabilmente, e perlomeno i santi, e quelli tradizionalmente intesi, delle caratteristiche di, bisogna poter dire, di accoglienza, ecco, se si può dire così, del dono di Dio, particolarmente elevate. Cioè noi magari resistiamo un po' di più, siamo un po' più arricciati, un po' chiusi, o distratti, o spostati nella nostra attenzione da altri oggetti, per cui di fatto non accogliamo. C'è un'elargizione abbondantissima del dono, c'è chi è più recettivo, se possiamo dire, allora forse si giustifica anche questa doppia comprensione dei santi, i santi quelli canonizzati, riconosciuti tali, e i santi che siamo tutti. Ecco, però devo dire che oggi mi sembra che la parola di Dio sia soprattutto una descrizione bellissima, molto incoraggiante, della nostra assemblea. Tutti noi adesso dobbiamo pensarci su questo monte, seduti attorno a Gesù, e ad ascoltare questi insegnamenti, che non sono solo la proclamazione di chi siamo, ma sono anche evidentemente un programma di chi e che cosa dovremo giorno dopo giorno sempre più essere, perché è evidente, no? Quando dice beati puri di cuore, ci dice una cosa bella, ci fa un incoraggiamento, ma ci dice anche un programma, una direzione, un cammino da compiere insieme.